Andiamo per cortesia, Romani 12, 9. Romani 12, 9. Abbiamo. Prima introduco questa parte con un'altra parte in Pietro, dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amate intensamente a vicenda di vero cuore. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, un sincero amore fraterno. Qui Pietro parla di che vi deve essere nella Chiesa un sincero amore fraterno. Romani 12, 9 dice: l'amore sia senza ipocrisia. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno amatevi teneramente. Questa parte l'ha letta la settimana scorsa. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'amore fraterno, cioè da fratelli, amatevi teneramente. E teneramente in questo caso sta dicendo amare un fratello come amo un figlio, una moglie o un marito. Quindi un amore familiare. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. L'amore sia senza ipocrisia. Chiaramente stiamo parlando di ipocrisia del cuore, chiaramente. Io penso che abbiamo chiaramente questo aspetto nella nostra vita, che non vogliamo soffermarci all'ipocrisia dei gesti. L'ipocrisia del cuore, noi sappiamo che Dio guarda ogni cuore. Ipocrisia. Ipocrisia è una parola che chiaramente viene dal greco, che è ipocrita. Vi ricordate che diverse volte Gesù parla degli ipocriti e spesso li associa, o praticamente sempre li associa ai scribi e ai farisei. E c'è una parte che dice: quando dunque, in Matteo, dice: quando dunque fai l'elemosina, non far tuonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini, in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Quindi, cos'è l'ipocrita? L'ipocrita viene dal greco e veniva associato ad una persona che aveva una maschera nel teatro, no? Quindi, nella Grecia, la persona che portava una maschera, no, era un ipocrita. Questo attore era chiamato ipocrita. La maschera, e l'attore mascherato è un ipocrita. L'amore sia senza ipocrisia, dice l'Apostolo Paolo. Quindi vuol dire che c'è la possibilità che l'amore sia ipocrita. Vogliamo essere terra terra questa sera. Come può essere un amore ipocrita? Io vedo Stefano in questo caso, finisce il culto, io Stefano non lo posso tanto vedere. Ho un sentimento di lui. Vado a lui e dico: pace, fratello. Io sto manifestando la mia ipocrisia, salutandolo, magari dicendo ti voglio bene, ma il mio cuore, no? Sta dicendo tutt'altro. E noi ci vogliamo ricordare ogni giorno che Dio guarda il nostro cuore. Sapete, molti dicono che Dio guarda il cuore ed è una cosa positiva, perché vuol dire io posso vestirmi come voglio, posso mettermi quello che voglio, tanto alla fine Dio non è interessato in quello che mi metto esteriormente, Dio è interessato di come è il mio cuore. E questo è realmente il grave problema. Perché io ho saluto Stefano, Stefano io l'ho saluto con un bel sorriso, gli dico pace fratello, Dio ti benedica, come stai? Ma nel mio cuore la sua vita a me mi è totalmente, ho totalmente un disinteresse per la sua vita. Non mi interessa niente, non conosco niente lui, gli sto dicendo pace fratello, quando ho un risentimento verso lui, verso Dio, no? Dio mi sta guardando, il fratello dirà, ma come gentile questo fratello Marco, mi vuole bene. Ma Dio sta guardando il mio cuore e mi sta chiamando ipocrita. E quante volte diciamo pace fratello, e non ci curiamo del fatto che se io ho rancore verso un fratello, gli sto dicendo pace al fratello, sto dicendo io non sto tenendo Dio, perché non sto pensando che Dio sta guardando il mio cuore in quel momento. È come se dicessi lo faccio perché devo farlo e Dio è contento che lo faccio. Quando Dio scruta i nostri cuori, dice l'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male. Quante strette di mano, quanti baci con i fratelli o con le sorelle, quante belle parole davanti a Dio risultano ipocrisia. Se io ho un rancore verso Agliot, lo saluto e gli dico pace fratello, quando nel mio cuore non ho assolutamente pace col fratello Agliot. Io il fratello Angela, però il fratello Marco mi ama, mi saluta. Ma Dio ci sta guardando e Dio sta scrutando ogni cuore in ogni attimo. E quindi ci sta dicendo, Signore, sta dicendo l'amore sia senza ipocrisia, sta dicendo non salutare il fratello perché non hai pace con lui. No, sta dicendo metti a posto il tuo cuore e fallo oggi. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. La parola ci invita a non essere degli ipocriti. Se noi diciamo di amare i nostri fratelli, io prenderò degli spunti dove parla dell'amore che abbiamo tra fratelli. Lascio la parte del servizio perché non c'è tempo, ma se io parlo, qui si dice che noi dobbiamo amarci teneramente. L'amore sia senza ipocrisia. Io posso dire, io amo tutti i fratelli della Chiesa. Però la prova civile dice, non dovete essere ipocriti. L'ipocrisia la mostriamo verso Dio, chiaro? Perché nessuno di noi, forse Dio ci può guidare affinché abbiamo una rivelazione del cuore di un altro fratello, ma nessuno di noi conosce il cuore del proprio fratello, chiaro? Nessuno di noi ha questa capacità se non da Dio. L'amore sia senza ipocrisia. Dio richiede un amore fraterno che sia senza ipocrisia. Di detestare il male, di detestare l'ipocrisia, di odiarla, perché questo offende Dio, non offende il fratello, perché il fratello non ha la capacità di vedere delle volte cosa c'è dietro quel pace, quell'abbraccio, o quel Dio ti benedica, o quel ti voglio bene, o quel ti amo. Ma Dio ci vede. Dio sa, Dio conosce ogni cosa. e questo è un grave problema per noi. E quando noi siamo ipocriti con noi stessi, siamo in tutto, no? E andiamo con quella faccia tranquilla, nostro fratello, che alla fine dei conti non abbiamo quella comunione, e già in questa parte noi non abbiamo comunione, c'è già un problema, perché l'approccio invita ad amare teneramente, nell'amore fraterno, nell'amore tra fratelli e sorelle, amatevi teneramente. Sta dicendo, non fate diversi, non abbiate un amore diverso verso i fratelli e sorelle che gli amori che avete, l'amore che provate per un familiare. Se noi amiamo i nostri familiari, se amiamo i nostri figli, noi cerchiamo di conoscere ogni cosa dei nostri figli, giusto? E quello che non conosciamo dei nostri figli andiamo a cercare, no? A scrutare quello che non sappiamo, come ci tengono nascosto. Non so se a voi vi capita di spiare certe cose dei nostri figli, perché vogliamo vedere cosa c'è dietro, per conoscere veramente i nostri figli. L'amore sta senza ipocrisia, l'amore fraterno non deve essere ipocrita, non vi deve essere ipocrisia tra noi. Amatevi teneramente. Quando si ama teneramente un fratello e una sorella? Quando posso dire che amo mio fratello? Che ho un rapporto fraterno con un mio fratello e una sorella? Quando lo conosco. E delle volte ognuno di noi, compreso io, mi pongo delle domande. Se questo tipo d'amore che la parola di Dio ci invita a manifestare, a provare per i nostri fratelli e le nostre sorelle, è realmente vissuto, se non vi sia una grande ipocrisia nella nostra vita. Amatevi teneramente. Quindi io in questo momento penso ad ogni fratello e sorella che in questo luogo, quanto conosco di ogni fratello e di quanta quanto conosco di un fratello e di una sorella, quanto conosco della loro vita, so di tutti dove abitano. Ho investito tempo, come investo tempo nel mio matrimonio, come investo tempo con i miei figli, con i miei cugini, investo tempo con i miei fratelli, con le mie sorelle, affinché io possa amarli teneramente. Io non posso dire, parlando dell'amore di Dio, se io non so neanche dove abita Aliot, no? Posso dire che lo amo teneramente? Se non so neanche cosa fa, cosa, dove è, cosa vive, cosa non vive, posso dire di amare teneramente un fratello, parlo di Aliot, che potrebbe essere Angelina, Chiara, chiunque. Posso dire che amo teneramente? Ho questo interesse nella mia vita per provare questo tipo di amore verso i miei fratelli e le mie sorelle, perché la Dio ci invita a investire in questo tipo di amore, affinché il nostro amore non sia ipocrita. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. E attenzione, non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Essere zelanti nell'investire, essere zelanti nel crescere in questo tipo di amore, investire il nostro tempo affinché possiamo vivere questo tipo di amore nella nostra vita, che possiamo amare teneramente. Giovanni, nella sua epistola, dice una cosa molto dura. Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua. Perché questo potrebbe far parte dell'amore ipocrita. Io posso dire che amo un fratello, dico, ma io amo tutti i fratelli della Chiesa. Quante volte sentiamo, io amo tutti i fratelli della Chiesa. E poi dico, ma dove abita Domenico? Ah, non lo so. però ci invita ad amare teneramente, di amare come si ama un familiare. La poesia questa sera ci sta incoraggiando, non ci sta sparando, ci sta incoraggiando a voler crescere in questo tipo di amore, di voler vivere la Chiesa in questa maniera. Non siate pigri. Sempre Giovanni 3:35 dice una cosa che potrebbe essere un fine di tutto questo. Perché è così importante questo? Perché è così importante che noi tutti cresciamo in questo tipo di amore? Perché dobbiamo investire tempo affinché possiamo conoscere i nostri fratelli e sorelle, conoscere le problematiche dei nostri fratelli e sorelle, conoscere la vita dei nostri fratelli e sorelle, le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle, le prove che stanno vivendo, le lacrime, le gioie. Da questo tipo di amore che deve regnare nella Chiesa, da questo conosceranno che tutti siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sta parlando di un amore ipocrita? Certamente che no. Possiamo dire con sincerità questa sera che viviamo questo tipo di ipocrisia spesso e volentieri. Questa sera non vogliamo nasconderci dietro un mantello di finta santità, ma vogliamo essere sinceri davanti a Dio Padre questa sera, affinché Lui possa parlare al nostro cuore della nostra condizione e possa manifestarsi a noi, manifestare il suo amore, affinché possiamo cambiare strada questa sera. In secondo Tessalonicesi dice: quanto voi fratelli non vi stancate di fare il bene. Abbiamo detto prima che noi dobbiamo essere zelanti nel investire tempo nelle vite dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Il mio cuore stasera gioisce se ognuno può guardare in questo momento a un fratello il quale ha avuto fino adesso poca comunione. Tutti noi abbiamo un fratello che abbiamo visto più tempo, alcuni con meno tempo, e dire: Signore, io verso questo fratello che conosco poco voglio provare quel tipo di amore, amatevi teneramente, e quindi voglio investire tempo nella vita di questo fratello. Dio infatti non è ingiusto a dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Dio non dimentica nessun minuto speso nell'investire nella vita dei fratelli, soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Proverbi dice: verso coloro che non vogliono investire, che non hanno nessuna voglia di investire il loro tempo nella vita dei fratelli. Anche colui che si è sfaticato nel suo lavoro è fratello del dissipatore. Quindi dobbiamo essere zelanti nell'investire tempo nella vita dei nostri fratelli e delle sorelle, di conoscere i nostri fratelli, di provare, di vivere realmente questo tipo di amore. E in questo penso che ognuno di noi questa sera si deve sentire mancante, ognuno di noi deve sentirsi mancante. E Romani 12:13 dice: provvedete, e a noi Diodati dice: provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. nella nuova riveduta mi piace più. Provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Se io non conosco la vita di un fratello, di una sorella, io posso conoscere il bisogno che c'è in quella casa? No. Non posso conoscere il bisogno che c'è in quella casa. Eppure noi siamo chiamati a provvedere alle necessità dei santi. Se amiamo teneramente, con l'approccio in vita di vivere questo amore verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, se c'è realmente questo amore, e io penso che se non c'è, stasera lo chiederemo a Dio, Signore aiutaci affinché possiamo provare questo amore per i miei fratelli che ancora in questo momento non vivono questo tipo di amore, sono disinteressato realmente, guardo Salvatore e dico sì, è mio fratello, però realmente non porto il peso per i suoi problemi, ne ho tanti dei miei, penso ai miei oggi, ma l'acqua Dio ci invita di vivere in un'altra maniera, di sperimentare, di dare, di ricevere un altro tipo di amore, di amatevi teneramente gli uni e gli altri, provvedendo alle necessità dei santi. E qui sta parlando di necessità che possono essere economiche, possono essere spirituali, possono essere logistiche. Provvedendo alla necessità dei santi, se abbiamo questo amore, conosciamo le vite dei fratelli e delle sorelle. Quante volte succede che un fratello fa il trasloco, lo sappiamo un mese dopo e diciamo, fratello, se l'avessi saputo ti avrei aiutato. Quanto è successo? A me è successo tante volte. Se lo sapevo ti avrei aiutato. Se noi ci amiamo teneramente, se investiamo tempo nelle vite delle persone, noi iniziamo a conoscere le necessità che vi sono nelle famiglie, nelle case l'uno dell'altro. Provvedendo alle necessità dei santi. Ho parlato di un trasloco che può sembrare un'esigenza stupida, ma non lo è. Non lo è. Non lo è. Quando dici il termine provvedendo, che è il termine che viene dal greco che vuol dire comunanza, comunione, unione. Poi diciamo, provvedendo alle necessità, provvedete ai bisogni dei santi, vuol dire che io provvedo al bisogno di Stefano o di un bisognoso anche economico che viene alla chiesa, perché io conosco che in quella famiglia vi è un bisogno, perché la frequento quella famiglia, la conosco quella famiglia, conosco la loro condizione. E se io conosco quella condizione, se ho comunione, io posso provvedere al bisogno. Vuol dire che la sua vita non mi è disinteressata. Amarci teneramente vuol dire conoscerci. Vuol dire amarci realmente, vuol dire che la sorella Francesca la devo amare come un figlio. Può sembrare impossibile, ma ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Dio vuole che ci sia questo tipo di amore nella Chiesa. E se non c'è, è questo il giorno giusto affinché noi possiamo richiederlo, questi fratelli e le sorelle, affinché noi potremo andare oltre una stretta di mano e pace, fratello, Dio ti benedica. Ma quel Dio ti benedica ha un effetto nella persona, perché io so cosa sto vivendo con la persona, la conosco, ho comunione. Atti 2 dice, ed erano perseveranti nell'ascoltare, nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Tutti quelli che credevano stavano insieme, avevano ogni cosa in comune. La Chiesa primitiva ci parla di qualcosa che molto probabilmente non accadrà più. Quel tipo di comunione, quel tipo di chiesa che si era creata a Gerusalemme, probabilmente non si vivrà più nella storia della Chiesa, ma è un esempio forte per noi. Tutti quelli che credevano, stavano insieme, avevano in comune ogni cosa. Sapete, spesso per distruggere questi versetti la gente dice sempre: ma sai, alla fine stavano insieme, mettevano tutto in comunione, perché sapevano che, pensavano che il Signore stava tornando da un momento all'altro. E qui vogliamo un po' nasconderci, no? Vogliamo un po' nasconderci. Nella Chiesa primitiva non vi erano bisognosi. Nella Chiesa primitiva, la vita non c'era chi aveva fame, chi aveva dei gravi problemi economici, perché tutti provvedevano verso i bisognosi. Ma come posso provvedere a un bisognoso che non so neanche che ne ha bisogno? Quante situazioni tristi vi posso essere in una Chiesa? Quante famiglie che vivono nella sofferenza, nel disagio economico. Sapete, quando c'è indifferenza intorno a noi, è così difficile dire: fratello, io ho bisogno. Se io un fratello non lo conosco realmente, più che pace, pace, fin dal culto non c'è, come posso dire: fratello, io ho bisogno, non ho dato da mangiare ai miei figli, non ho soldi a pagare l'affitto, come posso farlo? Se non c'è comunione. E spesso cosa fa? Si va nel mondo a cercare l'aiuto. Perché c'è più comunione con quelli del mondo che con quelli della Chiesa. C'è più interesse, abbiamo più persone interessate a loro nel mondo che nella Chiesa. Eppure la Croce dice: amatevi teneramente. Amate il vostro fratello come fosse il vostro fratello nella carne. L'esigenza del tuo fratello nello spirito è l'esigenza che deve portarti un peso. Se il mio fratello non mangia, se non ha pagato l'affitto, come posso andare io a dormire? Possiamo essere sereni, sappiamo che un fratello nella Chiesa non ha che pagare l'affitto, possiamo essere sereni? Se ci amiamo teneramente, se c'è questo tipo di comunione uno con l'altro, una certezza, e quel fratello che nel disagio non si vergognerà a dire: fratello, io ho un grave problema. Perché c'è un rapporto di comunione, c'è un rapporto di unità, noi siamo uno. E sono sicuro che se il mese prossimo sarò io nell'esigenza, lui mi aiuterà. Ed è per questo che questo esempio della Chiesa primitiva è così importante. Questa comunione non era una comunione unicamente dello spirito, ma era una comunione economica, era una comunione su diversi tipi di problematiche. Abbiamo la certezza che se un fratello traslocava, tutti i fratelli si presentavano: fratello, hai bisogno, io ci sarò con te. Quando non si condivide le proprie problematiche, le proprie sofferenze, le proprie lacrime, le proprie angosce, è perché non c'è comunione. Se io non conosco niente del fratello Piero, non è colpa di Piero, è colpa mia. Perché non ha investito, mi accontento di pace a fratello fuori dal culto e poi non mi interessa più niente di lui. Ma questo non è amarci teneramente. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso, sta parlando di un fratello caro a Luigi, essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene, attenzione, tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Vedete questa parte di Giovanni. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio, attenzione, in che maniera? In modo degno di Dio. Perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Perché non devono prendere nulla dai gentili? Perché era la Chiesa che provvedeva. Noi, dunque, dobbiamo accogliere tali persone. per essere collaboratori nella causa della verità. Mi avvio a conclusione. Pietro dice: siamo ospitali gli uni verso gli altri. Un aspetto fondamentale. Apriamo le nostre porte di casa. Siate ospitali gli uni e gli altri, senza mormorare. Senza mormorare vuol dire, non vuol dire, il fratello non mi ha invitato, non lo invito più, non lo invito neanche io. Lui non mi ha invitato, non lo invito io. Dice di invitare, di amare teneramente, amare come si ama un familiare. Se mio figlio mi offende stasera, domani mattina, non è perché mi ha offeso oggi, domani mattina non lo amerò. Se vi è questa voce tra i fratelli, andiamo oltre queste cose. La prova ci invita a amare teneramente. Ora gli disse a colui che aveva, Gesù dice, aveva invitato: quando fai un pranzo o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, affinché essi non invitino a loro volta te e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un banchetto, chiama i mendicanti, i mutilati, gli zoppi, i ciechi e sarai beato, perché essi non hanno modo di contraccambiarti, ma il tuo contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Se non abbiamo questo amore verso i fratelli e sorelle, se abbiamo dei rancori, questo è il giorno affinché noi possiamo confessare questo davanti a Dio. Dio, Signore, io non voglio più essere ipocrita nel salutare il mio fratello, ma in realtà non lo amo pienamente. Stasera io vorrei invitarvi a pregare nel Dio dei miracoli. Quel Dio che è capace questa sera di trasformare cuori. Quel Dio che questa sera è capace di fare miracoli nel nostro interiore affinché questa ipocrisia possa essere distrutta dal nostro cuore. Questa ipocrisia che ci limita e ci spegne spiritualmente. Ma noi vogliamo amare i nostri fratelli teneramente, come ci invita la parola di Dio. Io sento questo invito dolce del Signore. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente negli altri. Nell'onore, usate riguardo gli uni verso gli altri. Non siate pigri nello zelo. State ferventi nello spirito. Servite il Signore. Abbiamo sentito la sora Rina che ha detto giustamente che noi possiamo servire il Signore aiutando gli altri. E vi ricordate, noi Matteo, quando parla del giudizio, no, finale, quando Dio metterà a destra e a sinistra, separerà le pecore dalle capre, quale sarà il metro di giudizio? Dice che coloro che hanno accolto i bisognosi, che hanno visitato i carcerati, coloro che hanno avuto amore per i poveri, saranno quelli che hanno accolto Gesù Cristo. Non siete pigri nello zelo, siete ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete, provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. E l'ultimo versetto in Filippesi dice: non facendo nulla per vanità o per vanagloria. Questo è un altro pericolo. Quando vogliamo fare 100 cose per farci vedere, far vedere quanto siamo bravi, quanto siamo generosi, e questo è un altro problema. Non facendo nulla di tutto questo, ma con umiltà. Non sappia la destra cosa fa la sinistra. Ciascuno di voi, attenzione, stimando gli altri più di se stesso.